Pace e bene nel Signore Gesù. Il bambino, sceso dalle stelle in una notte silenziosa e santa, come dicono due famosissimi canti natalizi, ha una famiglia. La festa della Santa Famiglia che la Chiesa ci invita a celebrare a ridosso del Natale ci ricorda una realtà che la cornice piena di cielo entro cui è nato potrebbe farci dimenticare. Anche se si tratta di una famiglia eccezionale, è una famiglia completa: l'uomo, la donna, il figlio, l'albero, il fiore, il frutto. Anche se Dio è intervenuto in modo irripetibile, essa è iniziata e si è sviluppata come qualsiasi altra famiglia: fidanzamento, matrimonio, nascita del figlio, preoccupazioni per la sua salute. Sappiamo che contro di lui ci fu addirittura minaccia di morte, angustia per il lavoro, lutto. San Giuseppe probabilmente morì prima che Gesù cominciasse la sua predicazione, e poi la solitudine di una madre rimasta sola in casa, un secondo lutto con la morte del figlio, e quale morte, e poi la vedovanza della madre. Per questo alone di umanità che la avvolge e ne tempera l'eccezionale grandezza spirituale, la piccola famiglia di Nazareth è stata proposta come modello delle famiglie cristiane, anche se la famiglia di oggi è diversa da quella dei tempi in cui vissero Maria e Giuseppe. La famiglia antica era di tipo patriarcale e aveva a capo l'uomo, vertice della casa. Non per nulla nei Vangeli dell'infanzia, quelli che leggiamo in questo tempo, l'uomo è l'unico a comparire con il nome Giuseppe. Maria e Gesù sono detti rispettivamente il bambino e sua madre, perché è lui che decide e agisce. Prende il bambino, lo porta in Egitto e da qui lo riporta in patria, fermandosi a Nazareth, lontano da chi avrebbe voluto ucciderlo. Giuseppe non dice mai una parola, non parla, ma agisce. Oggi la situazione è cambiata. Il diritto prevede due capi di famiglia, il padre e la madre. Si è parlato di una conquista, ed è vero, ma quasi nessuno ha sottolineato che la vera autorità sta nell'intesa e nella comprensione tra i due sposi, nell'amore interno della famiglia. Ha detto anche San Tommaso, la famiglia è il luogo in cui si impara ad amare. Tuttavia, tenuto conto di quanto avviene oggi nelle famiglie, e che questo non è il momento di ricordare, si dovrebbe dire che la famiglia è il luogo in cui si dovrebbe imparare ad amare. Tuttavia è incontestabile che se l'alfabeto dell'amore non si impara tra le mura di casa, non si imparerà mai sicuramente. Siccome però è facile dare inizio all'amore, ma è difficile dare all'amore quel continuo inizio necessario a mantenerlo vivo, la famiglia si sta rivelando molto fragile. Le cause sono tante: superficialità nella preparazione al matrimonio, facilità di divorziare, crisi degli alloggi, separazioni, limitazioni delle nascite, autonomia dei figli che vogliono fare la loro esperienza, pongono domande inquietanti cui però non è facile rispondere. Eppure almeno una si deve rispondere. Qual è il contributo specifico del Vangelo a questi problemi? Innanzitutto va detto che non spetta al Vangelo offrire un modello sociologico della famiglia. Il Vangelo può dare solo indicazioni per facilitare agli sposi cristiani il loro compito, ricordando loro che hanno il dovere di vivere in famiglia tutto l'amore redentore di Cristo, tutto l'amore con il quale Egli ha amato e salvato sua madre e suo padre e col quale essi lo hanno amato. In Cristo il marito è responsabile della salvezza della moglie, deve amarla fino a salvarla. La moglie a sua volta è responsabile della salvezza del marito. I genitori sono responsabili della salvezza dei figli e questi, man mano che crescono, diventano responsabili dei loro genitori, responsabili di amarli fino a salvarli. In teoria tutto questo è bello, ma non è facile viverlo se manca la fede. Fede nel sacramento del matrimonio, che non è una sistemazione, ma un camminare insieme alla presenza di Dio. Fede che fu necessaria anche insieme alla famiglia di Nazareth. Giuseppe dovette credere a Maria e amarla in modo unico per accettare la sua eccezionale maternità. E Maria dovette abbandonarsi completamente alla stima dello sposo per affidarsi a lui nella straordinaria situazione in cui l'aveva messa il Signore. E siccome i due avevano imparato ad amarsi l'uno con l'altro, tutti e due amarono Gesù rispettando il suo mistero, anche se non sempre capivano quello che faceva o diceva, come ci ha ricordato San Luca nel suo Vangelo. Ci pensò Gesù a spiegarlo. Quando la madre dice «Tuo padre e io ti cercavamo», non dice «Avete ragione voi», ma «Io faccio la volontà del Padre mio», cioè eleva l'amore del padre e della madre a livello di Dio, di cui ci si deve fidare sempre e in ogni momento. L'amore vince la distanza, ma soprattutto rende sopportabile la vicinanza. La famiglia deve essere il luogo paradossale in cui si ama più di quanto talora si meriti e sempre con la stessa intensa sincerità. Un amore che si attenua e finisce non è mai esistito. Che vuoto! Se finita la bellezza, non c'è la virtù. La salvezza della famiglia non verrà dalle tecniche umane, anche se utili, o dai puntelli posti dalla legge, ma dalla riscoperta della fede. La fede deve portare al rispetto, da quello per i bambini concepiti ma ancora non nati, e uomo anche chi ha cominciato ad esserlo, dicevano gli antichi padri della Chiesa, fino a quello per chi a causa dell'età o della malattia assorbe tempo ed energia. Purtroppo non tutti i figli valgono le lacrime dei loro vecchi, i quali possono non capire i giovani, ma li amano, mentre i giovani non comprendono gli anziani e non li amano, come se invecchiare fosse una colpa. Il famoso regno dei cieli di cui si parla nel Vangelo e che Gesù ha detto di cercarlo dentro di noi si costruisce soprattutto nelle piccole intese e comprensioni che nascono attorno al tavolo domestico, a cominciare dal perdono, che è un dono che in genere nasce, come ha detto un poeta indiano, dallo sguardo della madre, tenero come il giorno dell'ira paterna. È più madre la donna che padre l'uomo. L'aiuto per arrivare a questo viene dalla parola di Dio letta e meditata, almeno in particolari circostanze della vita di famiglia. Nessuno ha risposte più convincenti di questa parola, soprattutto quando, e oggi accade spesso, qualche figlio al prodigo se ne va sbattendo la porta di casa o manda a monte il proprio matrimonio. Chi ha fede spera nei figli. Essi non vanno solo generati, spesso occorre anche rigenerarli offrendoli a Dio. La processione offertoriale della messa in rito zairese si conclude con un gesto di indicibile bellezza. Il bambino più piccolo presente in chiesa viene consegnato al sacerdote che lo offre a Dio insieme al pane e al vino. Vi assicuro che è un momento di intensa commozione, anche perché c'è la fondata speranza che un figlio offerto così a Dio non andrà perduto. Forse è un gesto che ogni genitore, ma soprattutto la mamma, deve compiere, giacché è in lei che Dio, come in Maria, continua a fare grandi cose. Se infatti egli ha affidato al figlio la redenzione del mondo, pare che abbia affidato alla donna la redenzione dell'uomo. Un premio Nobel per la letteratura ha scritto che per poter vivere, piuttosto che avere mete, c'è bisogno di avere un volto davanti a sé. Sentiamo spesso dire da alcuni che si sentono vivi, felici, realizzati, perché arrivano a mete cercate in tutti i modi, forse anche a scapito di altri. Però perdono la famiglia spesso, la realtà più cara che diventa addirittura un peso. è successo anche all'inizio del mondo. Adamo diede il nome agli animali di tutti gli animali di allora. Praticamente era uno scienziato, ma non era felice. A un certo punto Dio gli mette davanti un volto. Lui ci si riconosce e grida di gioia. Aveva trovato quello che gli serviva per vivere bene. Se per Adamo fu sufficiente il volto di Eva per essere felice, perché a noi non dovrebbe bastare il volto di Dio per affrontare le difficoltà che incontriamo lungo il nostro cammino?